Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti da Eliana Storghi al settimanale di Medicina Effetti Collaterali. Oggi ci occupiamo di ictus ed intelligenza artificiale e poi parleremo di maltrattamenti e abusi sui minori. Un anno fa è partito il progetto europeo tra Stroke e la scorsa settimana i centri che vi hanno partecipato si sono confrontati per trarre un bilancio. Parliamo di ictus e intelligenza artificiale con il professor Pietro Caliandro, docente di neurologia, dirigente medico presso la Stroke Unit della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, coordinatore del Work Package Clinico del progetto. Professore, benvenuto.
Salve, grazie per l'invito, è un piacere essere nuovamente con voi quest'oggi.
Grazie a lei per averlo accettato. Professore, qual è l'obiettivo di questo progetto?
L'obiettivo del progetto è un obiettivo estremamente ambizioso che fondamentalmente consiste un po' nel migliorare e personalizzare l'approccio terapeutico al paziente con ictus ischemico al fine di ridurre il livello di disabilità, quindi il livello di compromissione clinica per il singolo paziente e di conseguenza anche per l'intera società. Questo attraverso uno strumento di calcolo estremamente potente che è appunto l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un potente strumento di calcolo perché permette fondamentalmente proprio la personalizzazione dell'outcome, la personalizzazione della terapia, e questo fa potenzialmente la differenza.
Quando parliamo di intelligenza artificiale, a volte per alcune persone è la nebbia. Come è possibile concretamente arrivare a terapie sempre più personalizzate per ogni paziente che ha avuto un ictus, appunto utilizzando l'intelligenza artificiale?
Sì, l'intelligenza artificiale è un qualche cosa di nebuloso e potenzialmente può essere anche un qualche cosa che spaventa, no? È uno strumento che va conosciuto. L'immagine che mi piace dare è pensare all'intelligenza artificiale come un bambino. Un bambino è un'entità a sé, potenzialmente può far tutto, però in determinate fasi ha bisogno di apprendere. E solo dopo questo processo di apprendimento è in grado poi di assolvere i propri compiti. Ecco, l'intelligenza artificiale è un po' la stessa cosa. Dobbiamo immaginare un insieme di algoritmi, un insieme di elementi di calcolo che di per sé potenzialmente possono fare dei calcoli straordinari, ma per farli hanno bisogno di conoscere, hanno bisogno di capire come i singoli pazienti evolvono. Per cui da un punto di vista tecnico esiste proprio una fase di training che è estremamente importante, perché gli algoritmi hanno necessità di apprendere come in una certa condizione clinica, una certa condizione di gestione, il paziente evolve ed evolve in diverse fasi del percorso ictus. Ovviamente questo è importante perché una volta che l'algoritmo ha appreso determinati elementi, quando si troverà a gestire una previsione in un nuovo paziente che l'algoritmo con un bambino non ha mai visto, allora saprà in base ad una serie di variabili predire quella che sarà l'evoluzione clinica del paziente se il paziente viene gestito in un certo modo. Questo è estremamente importante perché ci consente a noi clinici di capire quali sono gli aspetti migliorabili nel percorso di gestione del singolo paziente, perché attualmente quello che noi facciamo è una gestione estremamente standardizzata che si basa, se vogliamo, su una statistica un po' classica, no? Quindi grossi numeri su grosse casistiche. Ora, i grossi numeri su grosse casistiche l'intelligenza artificiale li utilizza per fare delle previsioni su quel singolo paziente. Ovviamente è uno strumento di calcolo, non deleghiamo all'intelligenza artificiale la scelta clinica, che resta fondamentalmente nelle mani del neurologo esperto di ictus.
Ma quindi è importante anche a livello di prevenzione dell'ictus o delle recidive?
È assolutamente importante a livello delle prevenzioni delle recidive. Basti immaginare che, diciamo che in Italia, sono i dati del Ministero della Salute, ci sono annualmente circa 90.000 ricoveri per ictus e di questi circa il 10%, 15% sono delle recidive. Ora, il problema della recidiva è estremamente importante perché spesse volte si associa ad una prevenzione, ad una terapia di prevenzione secondaria che può non essere ottimale per il singolo paziente. Quindi l'idea è proprio questa: non solo gestire la fase iperacuta dell'ictus e quindi minimizzare gli effetti di disabilità conseguenti all'ictus, ma ottimizzare anche la prevenzione secondaria, sostanzialmente le terapie farmacologiche ed eventualmente anche di fisioterapia che il paziente deve fare dopo essere stato dimesso dalla fase acuta. Questo permette di ridurre al minimo e di migliorare quella che è l'attuale percentuale di ictus fondamentalmente.
Questo è un progetto triennale, cosa vi aspettate in prospettiva?
Allora, in prospettiva ci aspettiamo innanzitutto adesso in quest'anno quello che è stato fatto da un punto di vista tecnico è mettere a punto quella che si chiama un'analisi federata dei dati, quindi sostanzialmente un approccio tecnico estremamente particolare gestito dai collaboratori del CERN, in cui l'obiettivo è quello di acquisire dati mantenendo estrema attenzione a quello che è il preservare la privacy e preservare la dignità del singolo paziente. Quello che ci aspettiamo è che nelle fasi iperacute, già nelle prime 24 ore dopo l'esordio dell'ictus, noi per singolo paziente avremo chiara l'idea di quella che è la procedura migliore da adottare nel singolo paziente, sia nella fase di gestione della SOC unit, quindi nella fase di gestione iperacuta, quindi per quanto riguarda le procedure di rivascolarizzazione, che per quanto riguarda poi la gestione a domicilio. Oggi purtroppo molto spesso la gestione a domicilio del paziente risulta essere qualcosa di estremamente challenging, molto difficile, certo, da realizzare. Con questo progetto e con gli strumenti tecnici che stiamo mettendo in atto sarà possibile monitorare dall'ospedale quella che è l'evoluzione clinica del paziente quando il paziente è a casa e quindi rispondere alle esigenze del paziente sostanzialmente in tempo reale.
Professore, la ringrazio e le auguro buon lavoro.
Grazie a voi, grazie per l'invito e grazie per l'ascolto.
Stai ascoltando Radio Vaticana.
Era il professor Pietro Caliandro, docente di neurologia, dirigente medico presso la Stroke Unit della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, coordinatore del Work Package clinico del progetto. Musica ora, poi andiamo al Bambino Gesù per parlare di abusi e maltrattamenti sui minori.
From the peacekeeping force, even a hero.
a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
La scorsa settimana è stata ricordata la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ha evidenziato la propria esperienza con oltre 100 casi all'anno di minori vittime di abusi e maltrattamenti. Con noi la dottoressa Paola De Rose, neuropsichiatra dell'ospedale della Santa Sede e referente del percorso Child Care. Dottoressa, benvenuta.
Grazie, ben trovati.
Dottoressa, ci dà un quadro su quali forme d'abuso avete potuto notare, considerando anche le diverse fasce di età o il genere?
Allora, non abbiamo riscontrato fondamentali differenze di genere tra le varie forme di abuso, eccetto che per l'abuso sessuale, che invece è 3 volte più frequente nel sesso femminile rispetto ai maschi. Le forme più frequenti sono le forme di patologia delle cure, cioè un'incapacità da parte del genitore di andare incontro a quelle che sono le esigenze del minore, emotive, cognitive e anche fisiche. Una forma purtroppo molto frequente in aumento è la violenza domestica, in cui si comprende sia la violenza fisica diretta sul minore, sia assistere alla violenza su un caregiver. Ci sono poi forme di violenza verbale, di abuso fisico, di maltrattamento.
Ma come fate? Cioè, quando un bambino arriva in queste condizioni, non è che arriva da solo, arriva con i genitori, suppongo. E quindi come viene evidenziato, come viene fuori che ci può essere un problema così grave? Maltrattamento, allora, abuso, oppure il bambino che ha assistito a litigi o maltrattamenti fra padre e madre?
Dunque, dal 2009 l'ospedale, che ha una grandissima sensibilità sull'argomento, ha inserito uno screening in grado di aumentare, diciamo, il livello di sensibilità di intercettazione di questi casi. Sono delle domande o delle considerazioni che si fanno in tutti gli ambiti, quindi nei day hospital, negli ambulatori, al pronto soccorso, il regime di ricoveri, che aumentano, diciamo, stringono la rete per intercettare questi casi. Poi ci sono dei casi in cui i bambini direttamente riferiscono queste forme di maltrattamento, in cui è l'altro genitore o il caregiver a riferirlo.
Voi vi prendete cura anche di minori che arrivano dalle zone di guerra, i cui traumi psicologici sono profondi e complicati da affrontare?
Sì, sono capitati dei bambini dall'Ucraina, dei bambini dalla Siria, oppure dei bambini nei percorsi di migrazione, bambini e adolescenti soprattutto, magari ospite nelle case famiglia o nei centri di rifugio. Individuare gli esiti post-traumatici è molto complesso e supportarli anche farmacologicamente diventa anche un impegno da parte nostra per migliorare l'adattamento di questi ragazzi nel nuovo contesto.
Al Bambino Gesù è attivo un percorso che si chiama Child Care, che fa riferimento a lei. Come funziona?
Allora, c'è un protocollo assicurato dalla direzione sanitaria che si chiama tutela dell'infanzia, che è volto alla rilevazione a partire dal pronto soccorso e il coinvolgimento di vari specialisti fino alla presa in carico. In questo percorso è prevista anche la figura del neuropsichiatra infantile, che si occupa degli aspetti, diciamo, psicopatologici legati alla patologia delle cure. Quindi sono bambini che poi fanno dei accessi in dei hospital, viene fatto un iter valutativo, vengono indicate delle prescrizioni terapeutiche o farmacologiche e poi viene effettuato un follow up nel tempo per valutare proprio la traiettoria psicopatologica di questi bambini.
Che cosa si può fare per la prevenzione?
Si può fare sicuramente molta opera di sensibilizzazione. Abbiamo fatto anche dei corsi nelle scuole per sensibilizzare i bambini stessi per la rilevazione delle condizioni di maltrattamento, le insegnanti. Abbiamo fatto dei corsi per i pediatri, che sono in realtà la prima interfaccia dei bambini e dei genitori. Quindi rendere consapevoli le persone di qual è la problematica e soprattutto non aver paura di chiedere aiuto.
E l'Helpline Lucy che cos'è?
È un servizio telefonico H24 in cui è disponibile sempre un operatore psicologo dell'ospedale Bambin Gesù, a cui l'utenza si può rivolgere per chiedere consiglio e eventualmente essere indirizzato nei vari percorsi.
Quindi anche i minori stessi possono comporre questo numero?
Sì, sì, è un numero aperto all'utenza H24.
Dottoressa, grazie e le auguro buon lavoro.
Grazie.
Stai ascoltando Radio Vaticana.
dalla dottoressa Paola De Rose, neuropsichiatra dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, referente del percorso Child Care. Ed è tutto per oggi, si conclude qui la rubrica Effetti Collaterali, che potete riascoltare in podcast scaricando le app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie per averci seguito, a giovedì prossimo, un saluto da Eliana Astorri.